corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato Senza lavoro non c'è previdenza. Vi ricordo che abbiamo scelto questo titolo apposta per tenere assieme il mondo del lavoro effettivo con la conseguenza che dopo una certa età consente di andare in pensione. Ecco, sono tempi che si stanno dilatando a dismisura con le cosiddetti provvedimenti urgenti per sanare il debito finanziario italiano. Era una scusa, era soltanto un metodo per tenere più gente al lavoro il più possibile, almeno l'INPS un tantino si incassava un altro po' di quattrini e non li spendeva per dargli a quelli che avrebbero avuto diritto alla pensione nel 2011. Oggi la trasmissione è un po' particolare perché dobbiamo darvi un annuncio importante. Sospenderemo le trasmissioni per un po' di tempo, ci dobbiamo riorganizzare e vi spiegheremo i motivi. Ecco, quindi questa trasmissione di oggi è un po' particolare, non parleremo di un argomento specifico, ma faremo un po' un riassunto su quello che abbiamo fatto, in modo da dare modo a voi e chi non ascolta continuamente la trasmissione di un pochino di rimirare gli obiettivi appunto degli argomenti della trasmissione. Noi abbiamo certe idee che magari sono un pochino non considerate così importanti da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, quindi in base ai nostri ragionamenti e ai vostri suggerimenti potremo rimirare un'altra volta, dargli una mira migliore, riprogettare addirittura la trasmissione. Ecco, quindi vi preghiamo di darci un attimo di tempo di spiegazione e poi potete intervenire chiamandoci al numero classico che è 06 49 17 50. Ecco, dopo i suggerimenti, se volete argomentarli in maniera più completa e anche darci la nostra memoria, purtroppo siamo un po' vecchietti e ci potremo dimenticare qualcosa, mandarci un messaggio alla casella postale pensionati@cobas.it. Ecco, diamo avvio alle trasmissioni.
Buongiorno, sono Gaetano. Cioè, Fulvio ha dato un'eccezione, cioè, ha dato un nome della nostra trasmissione: senza lavoro non c'è previdenza, cogliendo un aspetto. Io voglio cogliere un altro aspetto che a me sembra importante, cioè fermarsi sull'idea di previdenza. Cioè, previdenza significa prevedere, e quindi prevedere è come prevedere il proprio futuro, quindi progettarlo. Allora, cioè, il lavoratore che con le sue lotte cerca di progettare il proprio futuro è quel lavoratore che supera l'immediatezza del suo essere merce e fonda immediatamente, cioè fonda immediatamente, capito, una società diversa, o si pone come fondamento di una società diversa. Questo è l'intrinseco valore dell'idea delle pensioni, cioè della previdenza sociale. Su questo fondamento sono state costruite le lotte della classe operaia, affinché, cioè, la forza lavoro possa essere poi uno dei pilastri di costruzione di una società di uomini liberi. Questo, io credo, su questo vada posta la riflessione, sull'idea della previdenza come previsione. Oggi che, diciamo, le forze dominanti, cioè neoliberali, cioè stanno vincendo dagli ultimi 30 anni, stanno schiacciando di nuovo i lavoratori nella loro immediatezza, come, cioè, lavoratori, capito, per dire, alla giornata, senza prospettive. Questa è la difficoltà che noi incontriamo oggi, e quella è quella che dobbiamo superare. Tant'è vero che, per ritornare al discorso precedente, cioè, e dare valore a quel discorso, che succede? Che le pensioni di una volta, cioè, erano solo e sono tutt'oggi fondate sul 33% del salario lordo, quindi sono sostanzialmente salario differito. È quello che dava concretezza, capito, ad una prospettiva di una pensione futura, senza dipendere né dalle istituzioni né, come si riferiva una volta, dipendere dai propri figli. E quindi chi oggi dice che le spese dello Stato sono 9 miliardi, 16 miliardi, dice una menzogna, perché non sono le spese dello Stato. Questi sono soldi che i lavoratori, capito, hanno messo nelle casse degli istituti di previdenza per salvaguardare il proprio futuro. L'idea poi della pensione a ripartizione è un'idea, capito, non dico, cioè, che ha di fronte un aspetto sociale, perché fonda su di essa la solidarietà fra le generazioni, tra i figli, cioè chi lavora, chi lavora sostiene chi è andato in pensione, e tra l'altro quel lavoratore sostiene pure chi ancora deve entrare nel processo produttivo. Per cui aspetta, sta la cuffia, mi si sta spostando. Questo è il nesso su cui noi abbiamo cercato di costruire queste trasmissioni, che hanno come titolo e nome, cioè, senza lavoro non c'è previdenza.
Penso che un attimo di aver confuso, sì. Posso continuare?
No, vabbè, io non voglio...
Facciamo uno stacco musicale.
Sì, va bene, va bene.
Siamo tutti qui sull'autobus, seduti ed assonnati, corron con poca voglia gli ultimi arrivati, ognuno prende posto in fondo al suo cantone, si chiude in un silenzio che è fatto di oppressione, e gli operai sull'autobus sono pronti per partire, le donne, i vecchi e i giovani sono stanchi di aspettare. Voltando il primo angolo il sole ci colpisce, la luce cambia i visi e gli occhi ci ferisce, e sembra che le bocche non vogliano parlare, e stare in quel silenzio sia un fatto naturale. Lento cammina l'autobus, il viaggio è cominciato, ed il parlare è un fatto che sembra sia vietato. Ma certo non è vero, Maria non può tacere, si arma di un sorriso che non sa trattenere, e parla poco a poco con chi le sta più accanto, e poi alza la voce, ora il silenzio è infranto. Viaggia più allegro l'autobus, quasi avesse capito, il muro del silenzio è stato demolito. Siamo tutti un po' sorpresi, colpiti, svergognati, come se a quel silenzio fossimo rassegnati. La maschera dal viso si scioglie come cera, la nostra faccia adesso diventa quella vera, spedito in bocca l'autobus.
C'è giunta giustamente una telefonata di un'ascoltatrice che ha detto che io ho riferito solamente, cioè sono stato parziale, ho detto la società di uomini liberi, naturalmente intendevo con quello il concetto di umanità, probabilmente, cioè, ha ragione a richiamarmi e dire una società di uomini e di donne e uomini liberi.
Va bene, non sono evidentemente disquisizioni e precisazioni dell'Anna Caprina, è giusto fare la dovuta attenzione considerando il clima che c'è attualmente nel paese, che tende non solo ad annullare i diritti generali delle classi lavoratrici, quindi degli uomini e donne che vivono di lavoro, ma anche degli uomini e donne che si battono all'interno della società per renderla sempre meno ingiusta, e quindi è vitale il contributo degli uomini e delle donne in questo senso, che hanno anche un riferimento culturale che ci accomuna. E rispetto al fatto che noi abbiamo tenuto questi due anni la trasmissione qui presso Radio Onda Rossa, denota evidentemente un'intesa rispetto ai valori ideali conflittuali e antiimperialisti, anticapitalistici, e quindi basati soprattutto sulla necessità di fare informazione e anche di alimentare per quanto possibile maggiori riflessioni su come affrontare la fase odierna. Noi viviamo, e lo abbiamo detto più volte, una fase estremamente mutata sotto l'aspetto non solo della formazione del quadro internazionale, ma anche su come si è andato a costruire all'interno delle realtà nazionali una sorta di disputa tra quelle che sono le logiche, per un certo verso legate alle logiche da globalizzazione, e oggi legate anche a una sorta di avventurismo pericoloso di chi pensa che sia possibile la ricostruzione di un terreno conflittuale, però legato soprattutto ad aspetti nazionalistici che non possono trovarci d'accordo, nel senso che noi ci rendiamo conto che al centro di tutto c'è la contraddizione sociale, e questa riguarda, come abbiamo tentato di evidenziare in questi anni, anche gli aspetti poi specifici. E quindi quando parliamo di pensioni, quando parliamo di lavoro, noi anzi nel confronto all'interno del movimento dei pensionati seguiamo a dire che non ci convince affrontare la questione della pensione slegandola da quella che è il conflitto attuale per il lavoro, soprattutto per il lavoro che viene reso sempre più precario, sempre più incerto, e quindi questo fatto di per sé mette anche in contraddizione e soprattutto vuole annullare la logica che noi abbiamo della pensione, che deve essere pubblica, che deve essere a ripartizione, che quindi deve essere anche il frutto di un intreccio intergenerazionale, e quindi non può essere mai, secondo noi, letto separatamente da quello che è il conflitto generale. Questo non significa che per questo non portiamo avanti le battaglie specifiche, come abbiamo fatto per esempio per pretendere e ostacolare l'intervento che ha leso diritti e che ha annullato anche la rivalutazione delle pensioni e che ha creato anche il problema degli esodati. Noi pensiamo, e nella discussione che abbiamo quindi in atto e che la riportiamo anche all'interno della trasmissione, è quella di dire che noi abbiamo la convinzione, non a caso abbiamo dato quel titolo alla nostra trasmissione, che c'è la necessità di legare oggi anche di fare la battaglia oggi per gli obiettivi che si vogliono raggiungere domani. Cioè, noi non leggiamo le contraddizioni sulla base di una logica corporativa che, tra l'altro, per quanto riguarda i pensionati non rappresenta neppure un blocco omogeneo, perché ci stanno pensionati che stanno in diversi livelli di benessere, anche livelli invece di sofferenza e di precariato sociale, e quindi va di per sé che non accettiamo una logica che si parli tout court delle pensioni in senso lato, ma ci piace intervenire precisando che al centro ci deve essere il lavoro, al centro ci deve essere quindi una battaglia che non solo ci fa fare conquiste quando si è giovani, ma che soprattutto riesce ad essere anche rispettoso della dignità del crepuscolo di ogni uomo, che ogni uomo e donna devono avere nell'età avanzata. Quindi per noi, insomma, mi sembra importante, ci sembra fondamentale affrontare le questioni anche proprio sul terreno di essere oggi, no, come soggetti che vogliono in qualche modo dare un contributo alle contraddizioni che attraversano la società e che quindi annullano, ripeto, i diritti che noi invece vorremmo seguitare a rappresentare pur nel nostro piccolo, e soprattutto cercare quindi contatto e iniziative con altre realtà per far sì in modo che all'interno di questo paese, lo ricordiamo, ogni tipo di lotta sociale possa anche avvalersi di un progetto politico sociale condiviso, un terreno che rimane che un terreno che, a cui si evidenziano palesi contraddizioni, e quindi è un terreno che va ancora tutto da costruire. Noi ecco questa intenzione che abbiamo inteso dare in questi anni un contributo alla radio, e quindi portarla e leggere, ripeto, gli aspetti della contraddizione anche dal punto di vista delle nostre esperienze, dei nostri percorsi conflittuali, sia sul terreno politico che sindacale e sul terreno in generale del movimento, di un movimento che a nostro avviso oggi, pur se è pregevole i tentativi di reazione, poi si sente e si vede, no, la debolezza, visto che tra l'altro questa debolezza viene proprio evidenziata dalle scelte che le masse popolari stanno facendo, e che non sono tutte scelte di carattere condivisibili, perché una stragrande maggioranza del popolo si sta facendo, secondo noi, anche abbagliare da logiche, ripeto, sovraniste pericolose, che hanno chiaro la voglia di ripresentare alcune questioni evidenziando anche rigurgiti di tipo reazionario, e che in effetti noi da sempre contrastiamo e seguiteremo a contrastare, senza per questo farci imbambolare dalle altre logiche neoliberiste di una sinistra che si dice di essere conflittuale, ma poi in effetti non riesce a legare in maniera costruttiva con quello che presenta il terreno del movimento d'opposizione, che secondo noi, ecco, questa è una, forse una nostra debolezza, noi pensiamo che il movimento d'opposizione deve essere allo stesso tempo non solo conflittuale ma anche propositivo. Ecco, su questo terreno noi ci guideremo e vorremmo fare un'ulteriore riflessione e studio sulle cose che dovremo venire a dire in radio, e vorremmo quindi essere capaci di non improvvisare sempre, ma anche di fare un discorso costruttivo più organico, che quindi possa servire al dibattito in generale. E quindi colgo questa occasione per salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici e dargli magari un arrivederci tra qualche tempo, magari per dare di nuovo, per quanto possibile, per quanto capaci, quel contributo di cui vogliamo portare.
Le orecchie dei presenti, si parla del lavoro, del misero salario, dei furti e degli abusi che compie il proprietario, e l'autobus si ferma, raccoglie facce nuove, dal fondo della mente qualcosa ora si muove. Ed è arrivata a tutti la voglia di parlare, e la scoperta insieme che adesso si può fare, e l'allegria sorprende i vidri ad origliare, che anche se non parlano restano ad ascoltare. L'autista è come noi, parla con il vicino, è nuovo in questo giorno l'autobus del mattino. Le donne, i vecchi e i giovani, non dico sono già uniti, ma è come se lo fossero di più ogni minuto, perché in ogni sillaba che rovesciamo in luto c'è dentro sempre un unico, identico nemico. Ognuno adesso parla di sé con il vicino, è un unico pensiero l'autobus del mattino.
Allora, il compito che mi era stato assegnato era quello un po' di riassumere questi 2 anni e mezzo di lavoro fatto alla radio, e Fulvio, che ha raccolto, diciamo, le scalette che abbiamo distribuito tra di noi prima di andare in onda. Noi di solito un giorno prima lo inviamo agli ascoltatori che ci hanno fatto richiesta e ci hanno lasciato la loro mail, mandiamo la scaletta della trasmissione. E beh, raccogliendo queste scalette, che sono fatte di poche, di 4-5 righe, anche qualche volta 10 righe, però sono la bellezza dei 24 pagine, quindi il compito di riassumere non è stato facile. E infatti le ho raccolte sotto dei titoli che mettono insieme trasmissioni che hanno approfondito, trasmissioni che invece hanno soltanto visto a volo d'uccello un problema che magari in quel momento era particolarmente impegnativo. Ma insomma, ecco, questi sono i titoli in cui ho diviso gli argomenti che abbiamo toccato. Sicuramente il primo argomento è le pensioni in atto, perché ormai le pensioni in atto sono miriade, no? Non sono soltanto, come abbiamo sperimentato noi, un corpo forte di pensionati centrali, lavoratori dipendenti, no? Con un impianto in grado di soddisfare molteplici esigenze. È diventata anche essa una frantumazione, quindi abbiamo dovuto parlare delle varie riforme che hanno tagliato le pensioni, abbiamo dovuto parlare di tutti gli anticipi che hanno sostituito un impianto come era precedentemente delle pensioni di anzianità, che costituivano, diciamo, una dei pilastri del sistema pensionistico proprio in senso libertario. e quindi parlare delle pensioni in atto ha costituito un bel gruppo di argomenti. Abbiamo parlato poi, diciamo, di un altro argomento, che sono le pensioni integrative, che sono un'invenzione recente ma molto, molto emblematiche, perché diciamo che la politica, che è incominciata nel 92, è incominciata proprio dal ministro Amato, allora presidente del Consiglio, no, facendo un decreto legge che prevedeva tra l'altro l'istituzione di queste pensioni, pensioni integrative, che hanno un valore assolutamente privatistico. I fondi pensione cosiddetti, no, negoziali o aperti che siano, sono assolutamente dei fondi pensione in senso assolutamente privato, e quindi che soggiacciono al mercato finanziario, poi nemmeno a un mercato generico, ma esattamente al mercato finanziario. Quindi pensioni integrative che hanno anche quest'altro valore emblematico, che per attuare questa forma di ulteriore spremitura, che sono le pensioni integrative, il paese ha aspettato, i governi hanno aspettato 12 anni, quindi fa capire come tutta la loro politica sulle pensioni non è improvvisata come sembrerebbe, no, vista attraverso l'occhio di una finanziaria o di un provvedimento singolo. No, il fatto che già 12 anni prima che entrassero in vigore le pensioni integrative, già si stabiliva il loro corpus istituzionale, il loro essere legali e possibili, anche possibili perché poi diventavano proprio antagoniste al sistema pensionistico pubblico, no? E con l'aggravante fortissima che a gestire per i lavoratori dipendenti questi fondi pensione ci sono stati i sindacati. Ossia, i sindacati sono diventati i protagonisti di uno sfascio del sistema previdenziale pubblico per poter gestire, no, anziché lottare e difendere il sistema pubblico delle pensioni, per poter gestire questi fondi pensioni assolutamente di carattere privato. Il terzo argomento è sicuramente forse quello più vasto che ci ha trovato maggiormente impegnati, è la disoccupazione e la precarietà. Per questo io credo gli ascoltatori non abbiano bisogno di spiegazioni qual è il nesso stretto proprio tra occupazione, disoccupazione, precarietà, quantità salariali, no? Perché, come già stava dicendo Ermanno, la pensione, poi quella previdenziale, quella che vede i lavoratori non soggetti assistiti ma soggetti protagonisti di questa parte dello Stato sociale, no, richiede, no, una retribuzione, un salario che abbia la possibilità poi di provvedere a rischi che gli umani, donne e uomini, corrono anche dopo che hanno cessato un lavoro, un impegno lavorativo diretto. Il quarto argomento sono sicuramente i contratti e il salario, con una specifica di carattere abbastanza recente, che è il welfare aziendale. Gli ultimi contratti che si stanno realizzando sono contratti di secondo livello aziendali, e che trasformano una parte della retribuzione salariale che era destinata alla busta paga a un pagamento in natura. È un problema molto complesso, molto importante, tenendo presente che nei contratti più importanti, quello dei metalmeccanici per esempio, il salario destinato al welfare aziendale ha già superato il 50% di quello che è l'intera risorsa contrattuale, quindi il 50% va, è anche un po' meno, il 48% va sulla busta paga, il resto invece viene gestito dall'azienda in combutta col sindacato. In combutta perché si fa presto a dire, perché gli aspetti particolari del welfare aziendale sono costituiti dalla previdenza integrativa e dalla sanità integrativa, che sono due proprio piste che hanno il compito, oltre che di soddisfare immediatamente alcuni bisogni, però hanno, diciamo, strategicamente il compito di sfasciare, no, quei servizi che sono stati creati per soddisfare un diritto, un bisogno universale, e quindi dare luogo alla soddisfazione dei bisogni universali. Quindi questo è uno degli argomenti che abbiamo trattato, ma che pensiamo anche di trattare. Adesso passiamo a un altro stacco musicale.
Della repressione, gli affitti delle case, di un'altra occupazione, e l'autobus di bolle di giusta ribellione, si parla dei soprusi compiuti dal padrone. E se ne va il silenzio, parliamo forte tutti, la colpa è del governo, massa di farabutti, ci esplode dal di dentro la voglia di cambiare, insieme alla certezza che adesso si può fare. L'autobus ora è vita, il sole entusiasmante, che bel mattino è questo, domani sarà raggiante.
Vado. Allora, il quinto punto che abbiamo con qualche regolarità affrontato nelle nostre trasmissioni sono le politiche di austerità dei governi liberisti. Qui è facile fare un elenco incommensurabile: i tagli ai diritti, i tagli ai servizi sociali, allo stato sociale, la disoccupazione, la precarietà, l'assistenza alla finanza, perché si sta sviluppando uno strano duplice canale, uno fatto di qualche centinaio di milioni destinato a soddisfare i bisogni di assistenza di 60 milioni di cittadini italiani, e un altro invece che gode di risorse, per esempio di 70 miliardi, come è successo l'anno scorso nel 2017, no, destinato invece ad assistere le imprese. Quindi questa storia delle politiche di austerità che valgono per i lavoratori e per i cittadini, mentre invece, no, si largheggia in maniera incontrollabile nei confronti delle imprese, che poi nascondono, costituiscono la strada attraverso la quale si foraggia la rendita parassitaria dei finanzieri, perché ormai le imprese sono essenzialmente no, quelle che soprattutto poi attingono alle risorse dello Stato o della fiscalità generale, sono imprese che sono registrate in borsa e quelle che hanno le capacità per e i titoli per accaparrarsi la maggior parte delle risorse messe a disposizione in generale. Un argomento che non abbiamo affrontato in maniera molto vasta, ma che secondo me invece nei prossimi, se ci sarà un nuovo ciclo di trasmissione, dovremo affrontare, è quella del lusso e della dissipazione dei ricchi, perché molti viviamo. C'è stato un bellissimo film argentino di qualche anno fa che si chiamava Zone, no? Ed era proprio come la gente ormai vive separata secondo il ceto di appartenenza. Ecco, se non ci fossero alcuni strani strumenti che qualcuno dovrebbe andarsi a consultare, ci sono zone che per i lavoratori sono proprio inaccessibili, e sapere che cosa succede al loro interno, no? Eccetto il caso eccezionale di un film, non si sa che quello che avviene, no? Per esempio, non si sa che la Ferrari ha messo in opera una linea per produrre auto Ferrari, automobili che hanno come costo 1.600.000 euro. Capite bene che è una cosa che, se noi non la leggiamo da qualche parte o non la vediamo in qualche pubblicità, nessuno ci crede. Pensate un po', uno che si può comprare un che proprio non c'ha più niente a che fare. Il giornale che le parlava, Affari e Finanze della Repubblica, diceva che non c'entra niente lì il trasporto, non c'entra niente la necessità, un bisogno. Quello è soltanto un modo di esprimere una personalità che non c'è, un vuoto totale di valori. No? Appunto, queste cose sono difficili da conoscere, e però quando le si conoscono bisognerebbe documentare. Per esempio, bisognerebbe documentare con molta puntualità il fatto che le statistiche americane registrano tra i ricchi che hanno più di 1 milione, non in ricchezza generale, in beni mobili, quindi in titoli, in denaro liquido, no? In Italia sono 390.000. Ora ditemi come si fa a conciliare 390.000 ricchi con più di 1 milione, no? Che di patrimonio, e poi quando si vanno a raccogliere le tasse, quelli che hanno o che denunciano tasse superiori ai 300.000 euro sono soltanto 35.000. Dove stanno tutti gli altri? Gli altri, non lo so, gliel'ha mandati Gesù Bambino a Natale i milioni che hanno accumulato, le centinaia di migliaia di euro. Quindi voi capite che conoscere anche questi percorsi è utile, è anche utile per far incazzare la gente, per far capire che non è vero che la crisi è un fatto naturale, un cataclisma, un'eruzione vulcanica, è un fatto che viene realizzato per volontà degli uomini, del potere che lo gestisce, che gestiscono il potere, e che quindi è giusto ribellarsi, è giusto creare una società diversa. E un altro argomento, anche quello che non abbiamo forse esplorato a sufficienza, è quello del sistema fiscale. Il sistema fiscale dovrebbe essere l'essenza di una redistribuzione nel corso, no, di tutta la vita degli umani che vivono in un paese, in un continente, e invece qui sta diventando un sistema fiscale che ha sempre più come compito quello di arricchire i ricchi, no? Se pensate all'ultima cosa di cui si parla, la flat tax, è l'ignominia. Adesso nella legge di bilancio, per esempio, c'è una mini flat tax che sarà per quelle imprese piccole che investiranno i loro soldi e pagheranno il 15%. Gaetano, che ha solo 1200 euro di pensione, paga perlomeno 23% di IRPEF, no? Quel signore che ha un'impresa e che oltre ai redditi gli danno anche la rendita da capitale e da impresa, no? Quindi una cosa ben più ricca e vasta, pagherà una aliquota di tasse del 15%. Ecco, questa piccola flat tax incomincia a fare la strada poi alle flat tax che vorrebbero poi estendere a tutti gli altri e in forma anche più forte. Un argomento di cui non abbiamo parlato quasi per niente, ma che appassiona invece uno di noi pensionati e che speriamo il prossimo ciclo di trasmissioni, no, possiamo sviluppare, è il rapporto con l'ambiente, che costituisce una grave pericolo in questo momento rispetto a come gli uomini trattano l'ambiente, trattano questo nostro pianeta, mentre invece, secondo Gino, che oggi non è potuto venire, no, l'ambiente sarebbe l'ambiente è una cosa preziosissima che oggi per custodirla ci vorrebbero milioni di posti di lavoro. Se uno pensa soltanto all'assetto idrogeologico, uno pensa alle energie alternative, deve pensare, no, che questo può essere realizzato solo grazie a milioni di lavoratori che in questo momento, no, questo lavoro non lo fanno e invece poi si fanno i lavori che spesso hanno come obiettivo, ancora una volta, di elargire soldi ai finanzieri, che sono i grandi lavori di recupero, di restauro dopo le cose, i disastri ambientali. Ecco, questo, diciamo, è il corpo degli argomenti che abbiamo trattato quest'anno. Non siamo dispiaciuti di questo lavoro che abbiamo fatto, siamo abbastanza soddisfatti. Quello che invece ci impegnerà in questo periodo di riflessione è come trattarli meglio, come riuscire a essere più chiari, più espliciti, a coinvolgere maggiormente i lettori, gli ascoltatori. Quindi insomma, non ci discosteremmo molto da questo palinsesto, vorremmo però farlo meglio di quanto non l'abbiamo fatto fino adesso.
E quella volta amò come se fosse l'ultima. Poi baciò sua moglie come fosse l'ultima. Ed ogni figlio suo come se fosse l'unico. E attraversò la strada col suo passo timido. Salì la costruzione come fosse macchina. Lì sull'impalcatura quattro muri solidi, mattone su mattone, in un disegno logico. Ma gli occhi, gli occhi già impastati di cemento e lacrime. Si è dovuto riposare, come fosse sabato. Mangiata pasta scotta come fosse un principe. Bevuto e singhiozzato come fosse un naufrago. Ballato e riso come se sentisse musica.
Niente, volevo aggiungere alcuni aspetti rispetto alle giuste osservazioni che Piero faceva rispetto al fatto che oggi ormai c'è un lusso e una dissipazione dei ricchi che viene ostentata neppure senza più un minimo di rispetto verso le altre situazioni sociali. E quindi, per esempio, sono convinto che quando Repubblica mette in evidenza alcuni aspetti, e sicuramente non lo fa perché vuole alimentare l'incazzatura della gente, ma forse vuole proprio mettere in evidenza che, e quindi letta dal punto
forse
di vista,
vuole alimentare l'imitazione.
Ecco, vuole mettere in evidenza che la crisi del sistema mette anche in evidenza non solo, e questo Repubblica non lo evidenzia e non ha interesse di evidenziarlo, come accresce la differenza sociale e quindi la difficoltà di quanti uomini e donne sono invece collocati su livelli di sofferenza e precarietà sociale, ma punta proprio il dito nel dire: guardate che questa crisi alimenta anche una contraddizione che diventa sempre più pesante all'interno dello stesso ceto borghese. Allora c'è un ceto di appartenenza di ultra ricchi che in effetti, proprio perché la crisi diventa sempre più pesante, non dà spazio al ceto medio che voleva tendere ad andare verso l'alto, ma è reso invece stagnante in una situazione in cui il riflusso della crisi potrebbe addirittura spingere molti di loro al basso. Ecco, quindi io l'ho detto più di una volta, oltre alla contraddizione sociale che è sempre l'aspetto generale che attraversa le società moderne, poi c'è anche questa caratteristica nuova che mette in evidenza non solo a livello nazionale, a livello europeo, ma anche a livello globale quello che dicevo prima, una sorta di conflitto tra chi ha interessi globali e globalizzati, nel senso che ha interessi in ogni parte del mondo, ha interessi attraverso imprese che non sono solo nazionali ma sono anche multinazionali, e quindi in effetti c'è tutta una serie di contraddizioni che stanno esplodendo e che noi in effetti, da collocati in un'altra posizione culturale, ideale e sociale, abbiamo non difficoltà a evidenziare, abbiamo difficoltà a rappresentare questa sofferenza a chi la paga la sofferenza poi, e quindi magari si disperde su quelle che sono modelli di vita e mode consumistiche che magari poi invece vanno ad alimentare un distacco naturale. Non è, l'ho detto più di una volta, mi sembra che sia innegabile che ormai ai meno preparati, ai meno coscienti tra di noi, e gli hanno modificato persino il modo di pensare, il modo di agire, e quindi questo crea oggettivamente un distacco all'interno della società. Quindi noi facciamo bene a denunciare, ad evidenziare questi aspetti, ma per esempio come facciamo bene anche a sottolineare che il pagare la contraddizione rispetto agli accordi che ha fatto su questo cosiddetto contratto di governo, che propone non la riduzione dell'orario di lavoro, non tutta una serie di interventi anche su la tecnologia 4.0, in cui si deve pretendere che la tecnologia, appunto, oltre a migliorare le condizioni di vita e se produce di più, poi non dovrebbe garantire, almeno stando in mano alle imprese, di garantire anche l'occupazione, cosa che invece immancabilmente viene ridotta. Anche sul, ripeto, sull'aspetto delle tasse, questa contraddizione all'interno del governo è palese. Il fatto di aver ripiegato, come ricordava Viera, su una flat tax limitata al 15%, che si è presentata prima come scusa soltanto, tra l'altro anche giusta se vogliamo, nel riconoscere ai lavoratori a partita IVA un 15% da pagare fino a 65.000 euro di reddito, è chiaro che nel momento che ha fatto questo al semplice lavoratore che gira per la città, che lavora a partita IVA, ci si è inserito anche quello che sono gli interessi delle imprese cosiddette medie e piccole, che in effetti vengono proprio trattate nella stessa maniera, dando le stesse garanzie che vengono date a sti lavoratori che comunque in ogni caso girano tutto il giorno a cercare di sbarcare il lunario. Quindi ecco.
Che spesso questi gradatori sono dei lavoratori dipendenti mascherati.
Certo, bravo.
Avete presente che, per esempio, tutti quelli che lavorano su piattaforme digitali, no? Sono gente che lavora essendo dipendente ma non riconosciuto, per cui lo pagano quelle cose di fame che li pagano 2-3 euro l'ora.
Vabbè, insomma, concludo, volevo sento di sottolineare questo aspetto e dico che, insomma, al punto a cui siamo giunti, noi dobbiamo quindi anche fare i conti con alcuni atteggiamenti sbagliati che rappresentano anche in modo sbagliato le convinzioni che si hanno e che comunque invece vengono ormai sempre più legate a quella che è una visione, ripeto, ho detto prima, consumistica e non realistica del consumo. Noi ci rendiamo conto che mentre va a calare il consumo dei beni di prima necessità, poi in effetti crescono invece il consumo dei beni elettronici, dei beni della strumentazione telematica, ed è questo, va bene, io non è che voglio andare contro questo tipo di intervento. Il problema è che se non lette nella giusta maniera tutti questi aspetti, che ripeto che sono soprattutto pesanti e contraddittori, significa che non leggiamo nel modo giusto la realtà che ci sta intorno e quindi, ripeto, parecchi di noi, anche i nostri figli, i nostri nipoti, che, a cui magari noi troviamo sempre più difficoltà nel ragionare, cioè non è che come una volta venivamo considerati i vecchi saggi, molte volte venivamo considerati i vecchi che rompono i coglioni, perché magari ti dicono guarda che te stai proprio stai a diventare una scimmia, stai a diventare uno che ha un comportamento appiattito, vi comportate tutti nella stessa maniera e quindi alcune volte quando noi facciamo alcune sottolineature ci rendiamo conto che diamo anche fastidio. Poi magari ti trovi a cena, ti trovi a pranzo e non riesci a parlare con nessuno perché ognuno sta per cazzi sua seduto sul divano con smartphone in mano e quindi tu non riesci a parlare più con nessuno. Ecco, questa è la realtà di oggi, che ovviamente devi fare i conti con questa realtà e soprattutto non ci dobbiamo fare i conti noi, perché ripeto, ricordavo prima, non stiamo nella fase ultima della nostra vita, ma in effetti sarà un problema che soprattutto riguarderà gli uomini e le donne più giovani di noi, che devono secondo me riprendere in mano non solo un rapporto all'interno della società, ma forse anche un rapporto all'interno delle famiglie, perché in effetti se diventa tutto più difficile, poi è chiaro che c'è qualcuno che invece si avvantaggia di questa disgregazione di carattere sociale, di questa disgregazione anche familiare, perché diciamo la verità, molte volte noi siamo utili perché magari c'è ancora uno straccio di pensione e magari possiamo anche dare un minimo di contributo, però rimane il fatto che noi morimo e quindi se non viene fermato, se non c'è un'inversione di tendenza rispetto a tutta la progettualità che sta montando, evidentemente è una società che va a essere investita sempre più dei poveri e questo non è certamente una buona notizia, non è certamente una buona prospettiva, ecco.
Bene. Allora, un intervento che è particolarmente urgente perché ce lo chiedono credendo che noi sappiamo tanto più di loro, relativo alle pensioni anticipate a quota 100 sostanzialmente. Effettivamente le persone che ce lo chiedono sono mal informate, ma probabilmente non se ne parla a sufficiente. Per esempio, non si sa che nella legge di bilancio, nonostante le promesse, su quota 100 non c'è niente. C'è uno stanziamento, però non c'è le modalità. Tutte le modalità come deve avvenire questa quota 100 sono state rinviate a un disegno di legge che è una forma parlamentare tra le più protratte e più lunghe che si conoscono, il quale non entrerà nel suo iter parlamentare sicuramente prima di aprile. Noi abbiamo qualche dubbio sul fatto che ad aprile ci sarà il disegno di legge, probabilmente sarà molto dopo, e soprattutto sappiamo però con certezza che chi subirà la quota 100 subirà un taglieggiamento della pensione che ha dell'incredibile. Rendetevi conto, oggi i giornali ne parlano, credo quasi tutti, perlomeno dal Manifesto al Sole 24 Ore, i funzionari del Parlamento addetti al bilancio dello Stato hanno dichiarato ieri, fatto una conferenza stampa in cui in maniera molto dettagliata hanno documentato che chi andrà in pensione con quota 100 perderà dal 5 al 34% della propria pensione. Quindi 34, la figura cifra massima è 34. Ora, queste cose che le dicano loro ci spaventano, ma se noi pensiamo, e quindi diventiamo ancora più spaventevoli, che non basteranno un taglio del 34%. Vi faccio l'elenco dei tagli che subiranno questi lavoratori, probabilmente tra l'altro delusi e frustrati dal lavoro, perché una delle condizioni di cui dovremmo parlare è anche come si lavora oggi, come rispetto a come si lavorava 40 anni fa negli anni 70, dove il lavoro non era la condanna, no, quotidiana con la quale dovevamo ribellarci. C'era una possibilità di lavoro anche diverso, però adesso la fuga, no, è diventata il primo obiettivo dei lavoratori, è quello di fuggire dal lavoro. Allora, ritornando ai tagli, sicuramente una parte dei tagli alla pensione sarà dovuta ai contributi in meno che saranno versati, perché chi va in pensione prima, lo capite bene, intuitivo, no, pagherà meno contributi, essendo attualmente contributive, chiaramente, quindi ci avrà questo primo grosso taglio dovuto ai contributi che non ha pagato. Ma il secondo grosso taglio è che godrà della pensione per un numero più elevato di anni rispetto a quelli in cui sarebbe andato, e quindi abbiamo da sommare questi due diversi tagli, no? Se poi ci mettete che su questo non abbiamo dubbi, anche se i giornali non ne parlano mai, è che tutti coloro che sceglieranno questo anticipo della pensione rinunceranno a una parte della loro pensione che verrebbe calcolata col sistema retributivo, e avranno anche lì un taglio, perché per tutta la loro carriera avranno un ricalcolo della pensione con il contributivo, anche quello un taglio, no, che su quella parte là raggiungerà il 48%, perché questa è la differenza tra retributivo e contributivo. E un'altra cosa importantissima è che alle persone che andranno in pensione con questa forma di anticipo verrà fatto un calcolo del proprio complesso monte contributi versato, no, che userà un coefficiente assolutamente straordinario. Tenete presente che questa vergogna che si è inventato Dini di un coefficiente che sostituiva la retribuzione come indice delle pensioni, si è inventato un coefficiente per, dice lui, rivalutare, in realtà è svalutare, no, i contributi che abbiamo versato. Stava nel 1995, quando è stato concepito, era un coefficiente che aveva valore 6,5, oggi sta a meno di 4,5, è diminuito di un terzo, quindi sono perlomeno 5 diverse forme di taglio, per cui noi diciamo ai compagni che sono interessati, ma ai lavoratori tutti che sono interessati all'anticipo della pensione, di guardarsi bene. Questi, parecchi di questi danni e questi tagli li ha subiti per esempio anche le compagne che sono andate con l'opzione donna in pensione, e lì si è visto chiaramente che l'opzione donna è stata un'opzione che hanno potuto scegliere solo quelli che avevano un reddito familiare che gli consentiva di farlo, perché già loro avevano il 30% di taglio sulla loro pensione. Quindi è chiaro che chi aveva un marito che aveva un buon lavoro magari gliel'ha fatta pure, però la cosa importante è anche capire che bisogna anche migliorare le condizioni di lavoro. Non può essere che uno deve passare la vita in attesa di quando va in pensione. Bisogna che il lavoro ci serva per vivere e non che la vita è destinata a soffrire, no, alla mercé dei datori di lavoro. Quindi noi abbiamo concluso questo ciclo di trasmissioni, speriamo che la nostra riflessione sia in grado di migliorarci, di migliorare le nostre trasmissioni, e quindi quando avremo messo a punto la soluzione dei problemi che avremo individuato ci faremo risentire. Intanto un arrivederci a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione.
Ecco, siamo in chiusura, ricordo che questa trasmissione è registrata, la metteremo sul sito di Radio Onda Rossa entro una mezz'oretta, e chi ha accesso a internet e vuole risentirla in differita dia un'occhiata anche alla sezione Sostieni. Oggi è particolarmente importante perché abbiamo una serie di spese da affrontare che è molto sostenuta, e se non ci diamo una mano l'un l'altro, ascoltatori, ascoltatrici, redattori eccetera, redattrici, siamo in grosse difficoltà. Per favore, quindi andate sul sito e mettete una manina dentro al portafoglio, vi ripeto come sempre, non si pretende assolutamente grosse cifre, ma tanti piccoli contributi ci aiuterebbero moltissimo. Quindi grazie per l'ascolto e ci risentiamo quanto prima. Chi è iscritto alle nostre liste di posta elettronica riceverà le informazioni per tempo. A risentirci.
Ritmo di la viola rossa, ritmo, la guada bioche a te ti dà la scossa. Sopravvivi, bravissimi, manda le soldi perché c'è bisogno di quattrini, sì sì sì, manda, dai 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 dai. Onda rossa, bisogno di te, manda le soldi dal tuo banco, ma molti molti soldi.
Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM, un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy.